e vogliamo passare alla parola del Signore come contenuta nell'epistola di Paolo ai Colossesi, il capitolo 2. Dal versetto 8 al 15. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Amen. La prima parola che abbiamo in questo brano che abbiamo letto parla di una preda. La preda, il bottino, è il risultato di uno scontro, è il conflitto fra due parti. Noi, io inizio questa parola dicendo Cristo ha vinto. Da che parte staremo? Anche se il diavolo sembra che trionfi, il suo regno dilaga da più parti, fra i giovani, con la droga, l'alcolismo, internazionalmente con la fame, le guerre, focolai di guerra dappertutto, minacce di guerra dappertutto. Anche se sembra ad alcuni che oggi il diavolo è al sopravvento, io voglio stare con chi avrà la vittoria finale, e il suo nome è Gesù. Ed è per questo anche che siamo qui oggi, ed è per questo che affrontiamo anche varie cose in preghiera, anche la morte. Il fratello Renato non è potuto essere qui con noi. Sapete che il fratello Renato oggi ha detto: vado a destra o vado a sinistra? Vado di qua o di là? Vado in autostrada o prendo la strada normale? Renato, perdonami che ti rubo questa testimonianza, non posso stare zitto. Ha guardato l'orologio, ha detto: boh, è abbastanza presto, non ho fretta, prendo la strada normale, dove va sempre in autostrada correndo parecchio. Fa pochi chilometri su una strada provinciale, andando piano, gli si rompe un perno dello sterzo. Insomma, girava lo sterzo e la macchina andava dove voleva. Provate ad immaginare, aveva la macchina piena, questa macchina a 130 km all'ora, che all'improvviso lo sterzo non funziona più. Noi dobbiamo dire assieme a Renato, in questo caso, in questa settimana, abbiamo vinto la morte. Proprio naturalmente lui e tutti quelli che erano assieme a lui. Gesù ha vinto, sembra che la morte vince, tutti dobbiamo arrivare a questo appuntamento, ma ci arrendiamo alla morte? Io dico no, io non voglio essere preda della morte, anzi io voglio assieme a voi fare un po' il furbo e dico alla morte: tu non sei più il mio padrone, anzi, fammi un piacere, portami presso il mio Dio, perché la morte è l'ingresso nostro nella nostra gloria eterna. La morte non è più il padrone, ma fa da chauffeur, fa da autista per noi per portarci nella gloria eterna. C'è una battaglia, abbiamo menzionato alcune cose, altre cose sono emerse. C'è una battaglia enorme, ho parlato con la sorella Maria Grazia, anzi, dico anche a te Maria Grazia, se tu non avessi pregato stavo per chiamarti, perché dovevi pregare tu adesso, fare quella preghiera. Stiamo vedendo quanto è difficile fondare una chiesa. Se vogliamo fondare una società bocciofila o scacchistica, oppure mettere su una nuova squadra di calcio, siamo bravi, pregando forti, forse riusciremo anche a vincere, sarebbe facile avviare un'attività del genere, perché queste attività non toccano lo spirito dell'uomo. Noi, ringraziando il Signore, ho scritto anche prima, 5 località dove, anche per dire benvenuto anche a Teresa, tutta la sua famiglia, quanti sono venuti con lei, dove sono andati giù? Fra Rauscedo, Capriva Cormons, Cividale, San Vito, metto anche San Vito lì dentro, e anche Palmanova, dove ci sono incontri regolari, non cose grandi, non cose impegnative, si potrebbe dire riunioni, si potrebbe dire un caffè, nel senso che qualche volta è una cosa veramente familiare. Ma quanto fatica fare un'attività, finché si tratta del caffè non ci sono problemi, ma quando si tratta di stabilire una presenza costante in una località nuova, quando si tratta di sconfiggere gli spiriti che regnano da sempre in quelle piazze, in quelle vie, in quelle istituzioni, dove la mente della gente è votata, cioè sceglie l'inganno, l'imbroglio, la menzogna, la bugia. Dobbiamo pregare, anche questo spiega il motivo perché abbiamo questo tempo di preghiera e digiuno, dove fra l'altro siamo, come facciamo da sempre, ci mettiamo assieme anche a tutte le chiese delle Assemblee di Dio in Italia per questa giornata nazionale di preghiera, dunque a Venezia, a Caltanissetta, stanno pregando in questo giorno e quando ci metteremo in ginocchio, finito il culto, saremo assieme a molti fratelli. Ho nominato Caltanissetta, abbiamo ricevuto dei saluti da lì e l'ho già detto ieri, ma mi ha fatto tanto piacere sapere che nella provincia di Caltanissetta, che confina con quella di Palermo, ci sono soltanto 3 comuni che non hanno una testimonianza evangelica. Abbiamo detto ridendo ieri sera, è uguale al Friuli, al contrario. Abbiamo fatto fatica a pensare a quanti comuni hanno una testimonianza evangelica. Fratelli, ci salvano le comunità rumene e le comunità africane soprattutto, che ci sono a Casazza, Codroipo e altri posti ancora. E c'è una lotta, è la bestemmia che signoreggia su in troppi posti ne è segno. Conosco 2 regioni che sono molto indietro, la Toscana e il Friuli. Quali sono le 2 regioni dove si bestemmia di più in Italia? La Toscana e il nostro caro Friuli. Perché ogni invocazione di un Dio che non è il nostro Dio, che viene associato ad un animale. Noi diciamo bestemmia, ma quella è un'invocazione di un Dio che è animale, perché scende, perché opera. I bambini imparano a bestemmiare e diventano anche il vanto dei genitori, che l'ho visto, bambini di 2 anni che imparano a pronunciare il nome di un Dio animale. Oh, come bravo, come bravo. Questa è un'invocazione di spiriti maligni, dei che non sono dei. Vogliamo, fratelli, qui è scritto: guardate che nessuno faccia di voi sua preda. C'è una battaglia. Ed è molto facile per noi, è una cosa che mi è molto caro dire, è molto facile che i nostri figli cadano preda di queste filosofie. Noi siamo salvati, noi riusciamo a, con andare in chiesa una volta al mese, a fare il pieno, o diciamo, no, neanche il pieno, magari, quando si accende le luci delle riserve, mi mette 10 euro di benzina o 5. Viviamo spiritualmente anche in questa maniera, noi ce la facciamo a sopravvivere, ma vi dico, chi fa spegnere appena appena la luce della riserva spirituale, offre i propri figli quale preda al nemico, perché hai appena appena per te stesso, figuriamoci per i tuoi figli, per i tuoi cari. Tanto più che i nostri figli sono super esposti ad ogni filosofia, ogni raggiro secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo che non sono secondo Cristo. Noi come Chiesa dobbiamo prendere posizione contro tutto quello che non è secondo Cristo. E qui, questo secondo Cristo vorrei indicarlo in 2 modi: la sua parola, la parola di Cristo. Quando abbiamo una vita o una mentalità, un atteggiamento che non è conforme alla persona di Cristo, alla parola di Cristo, siamo fuori, non c'è speranza, stiamo edificando su un fondamento molto fragile, vacillante. Si parlava anche l'altro giorno di una casa, è in ambito della nostra chiesa, una bella chiesa forte, una bella casa forte, ha detto qualcuno che non se ne intende. Poi qualcuno ha detto: ma se spingi un po' forte sul muro, casca tutto. Qualche volta anche noi possiamo avere una vita che all'apparenza, per chi non se ne intende, è a posto. Però basta un po' di pressione e poi cade tutto, perché alla fine dobbiamo essere pronti anche a questo, perché i problemi ne abbiamo come credenti, difficoltà, lotte, conflitti, e se non abbiamo la pienezza cadremo. Dobbiamo operare secondo Cristo, la sua parola, ma soprattutto la sua persona. E questo è il nostro punto forte, perché magari qualcuno potrebbe dire: ma io non so studiare, non so neanche leggere. Sai conoscere le persone, sai distinguere le qualità di una persona. Noi abbiamo la persona di Cristo e tutto quello che non corrisponde a quello che Lui è va scartato dalla nostra vita. Impostazioni, metodi, ambizioni, tutto quello che non corrisponde alla persona di Gesù va eliminato. Io voglio dire, ieri è venuta una giornata bellissima e ho ringraziato il Signore per certe persone che hanno fatto cose ancora migliori, avevano dei doveri anche familiari da adempiere e le hanno fatte, gloria a Dio, perché hanno fatto quello che Gesù farebbe. Voglio chiedere, per la risposta sarà diversa per ogni persona qui, Gesù cosa ha fatto ieri? Dove è andato ieri? Con chi ha parlato ieri? Perché Gesù, essendo Dio, ha mille facce, mille realtà. Per me Gesù ha fatto così e così e così. Allora cosa ho fatto? Non ho fatto altro che seguire Gesù. Per un altro Gesù ha fatto così e così e cos'ha. Qualcuno crede in Gesù che anche ieri è andato in una casa di riposo. E noi cosa facciamo? Non facciamo altro che seguirlo. Noi dobbiamo, come credenti, ma ancora più, cioè specialmente come genitori, basare la nostra vita sulla persona di Cristo. Cristo, di cui è scritto, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Amen. 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 Uno risponde al mio appello, eh? Lo dite, dopo voi dovete rispondere. Amen. Che possa continuare tutta la sua vita così, servendo il Signore. In Lui abita tutta la pienezza della Deità. Gesù non era un po' Dio, un po' uomo, non era un terzo della Deità. Gesù era Dio a pieno titolo. Chi ha visto Gesù ha visto Dio. Lui da figlio ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre. Però le scritture dicono che chi ha visto Gesù ha visto Dio. Vestito da uomo, rispondi di un uomo con le debolezze, con suscettibile anche al dolore, come noi altri, ma chi ha visto Gesù ha visto Dio. E Dio è con noi nella persona di Gesù. Pensiamo alla pienezza. Paolo qualche volta è un po' sgrammaticato e parla della pienezza, della pienezza, della pienezza. Dovete essere ripieni di tutta la pienezza. Che Paolo non sa come esprimersi per dire che tutto quello che c'è voi l'avete e anche qualcosa vicino. Nulla ci manca. Perché quello che è Gesù l'ha dato anche di avere anche noi, perché il versetto 10 dice: e voi avete tutto pienamente in Lui. A volte si pensa ad una quella famosa donna molto molto bella che sposa un uomo ricco, automaticamente lei diventa ricchissima, lui rimane brutto, ma lei diventa ricchissima, perché tutto quello che è del marito e anche della moglie va fuori con la carta di credito, può comprare quello che vuole. Un'illustrazione povera per dire come siamo noi in Cristo. Se abbiamo Gesù, abbiamo tutto. Cosa ha Gesù? Cosa possiede? Tutto quello che possiede Gesù l'abbiamo anche noi. Gesù è stato il primo ad inventare la comunione dei beni nelle unioni. Quello che è mio adesso diventa vostro. La mia vita diventa la vostra vita, dunque eterna. Il mio nome, figlio di Dio, diventa vostro e voi diventate figli di Dio. Il mio trono diventa il vostro trono. Cosa vogliamo di più? Anche questo tempo di preghiera più intensa serve per ribadire questo fatto che non dipendiamo dalle cose di questa terra. Io ho lavorato, come sapete, ho avuto contributi per 35 anni e 24 giorni per poter andare in pensione. Chi mi ha dato il lavoro? C'era il mio datore. Ma chi ha detto al mio datore di lavoro di dare il lavoro a me? È stato il Signore. Da chi dipendo? Ero dipendente statale, se vogliamo, ma soprattutto ero dipendente del Signore, perché sapevo e l'ho visto qualche volta, non è che lo Stato è venuto meno, ma il posto che occupavo veniva meno, lo Stato non poteva garantirmi il mio posto. Ma io non dipendo dallo Stato, dipendo da Dio che possiede ogni cosa, che può ogni cosa, e nulla mi è mai mancato, perché ho tutto, non in base ai soldi, non in base alle mie abilità, ma in base al mio rapporto con il Signore. E voi avete tutto pienamente in Lui, sia lodato il Signore. Nulla ci manca, Telma, nulla ti manca. Antonia, nulla ti manca. Peppino è mancato un po' il motore stamattina, ma oh, gloria a Dio, è arrivato qua. Nulla ci manca, c'è la nebbia, ma siamo arrivati lo stesso. Nulla ci manca. Non ho da mangiare per domani, ma intanto so che il pastore è stato così benedetto che prolungherà un po' il digiuno, facciamo altri 3 giorni, tu che se non ho niente da mangiare, non ci sono problemi. Dite a me? Oh, lo faccio, eh? Abbiamo tutto in Lui, nulla ci manca. Come entriamo in questo? In Lui, perché abbiamo tutto in Lui, ma come è successo? Il versetto 11 dice, in Lui siete anche stati circoncisi, di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Voi peccatori, sapete cosa vi è successo? Alessandro, mi prendi un coltello grande così, giusto perché capisco, no? Quello che taglia bene. La circoncisione, diciamo, tradizionale in Egitto non ne parliamo, ma pensiamo un momento al cuore, un intervento al cuore aperto. Dio prende il nostro cuore, lo guarda. Ai, c'è del marcio qua, ai, c'è qualcosa che spinge questa persona a peccare, a ribellarsi, ad essere disubbidiente, a desiderare le cose sporche di questa terra, le cose più vergognose. E Dio prende il coltello, aspetta un momento, dove è l'anima, dove è la forza motrice di questo male? Prende il coltello e circoncide il cuore. Questo è lo spogliamento del corpo di carne di cui si parla qua. E il cuore che si spingeva verso il male, adesso è consacrato a Dio, non ha più questo conflitto, quello di Paolo che voleva fare il bene, ma faceva il contrario e non voleva fare il male, invece era proprio quello che si trovava a fare, il conflitto. Ma con la circoncisione del cuore, siamo liberi dal peccato, il peccato non padroneggia più su di noi. Questa è la circoncisione del Nuovo Testamento, prefigurata nel Vecchio Testamento con un gesto, diciamo, che tocca la carne. Però, mentre quella era una circoncisione esteriore, la circoncisione che Dio propone nel Nuovo Testamento è il cuore nuovo, è interiore alla persona. Qui abbiamo la vittoria di Cristo Gesù, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Poi sentite qua, ecco il percorso per arrivare qui. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui, vedete, noi siamo ricchi perché siamo con Lui, però abbiamo fatto questo percorso con Lui, anzi, in Lui. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, che non parla assolutamente del battesimo in acqua, ma dell'immersione nella sua persona e anche nella morte. La morte all'io. E poi, come Cristo è risuscitato anche noi, siamo risuscitati in Lui e verremo glorificati in Lui. Una nota che riguarda il testo originale: siete stati consepolti con Lui. siete stati co-risuscitati, siete stati co-glorificati con Lui, assieme a Lui, quel co, tipo collaboratori, co-laboratori, lavorati insieme, siamo stati consepolti con Cristo e siamo co-risuscitati con Cristo e co-glorificati con Lui. Dio ci ha vivificati perché eravamo in Cristo. Voi, guardate che gloria in questo versetto, anzi, ritiro la parola di prima, questo è il versetto più bello di tutta la Bibbia. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con Lui, sempre con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Tutti i peccati. Quanti peccati avete commesso voi? Mille. Ma non parlo di ieri. E neanche dall'anno scorso. Durante tutta la vostra vita, quanti peccati, quante volte siete mancati nei confronti del Signore? Quante volte c'è stato disubbidienza, ribellione? Abbiamo meditato ieri anche sul fatto di tentare Dio. Gloria a Dio, la grazia sta in questo, che siamo stati perdonati di tutti i nostri peccati. In Italia capiamo come funzionano queste cose, perché quando si va in tribunale veniamo condannati in base al codice penale, articolo 52,29,122, eccetera. No? È scritto e siamo condannati. Sapete cosa ha fatto Dio? Per togliere il problema, ha detto, quel documento che vi accusava, lo affiggiamo alla croce di Gesù, facciamo morire quel codice e voi sarete dichiarati innocenti. Questo è anche mi piace tanto questa dicitura, perché si dichiara sempre una persona colpevole, ma veniamo dichiarati innocenti, anche se da noi stessi siamo colpevoli. Quello che dice il giudice, ho visto gente in carcere, innocenti, ma il giudice ha detto colpevoli, devono stare dentro. Noi abbiamo il contrario, gloria a Dio. Siamo colpevoli, ma il giudice che conta ci ha dichiarato, in base a quest'opera, ci ha dichiarati innocenti. Nessuno può protestare. Nessuno può dire sei innocente, sei colpevole. Ah, ma il giudice ha detto innocente. Ma sei colpevole, hai fatto questo, il giudice ha detto innocente. Il nostro Dio in cielo ha dichiarato che tutti i nostri peccati sono perdonati. Egli ha cancellato il documento a noi ostili, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Chiudo con questo inno di trionfo, qui ci vorrebbe Handel di nuovo a scrivere ancora 15 minuti di musica. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Anche Paolo amava parlare dei suoi tempi di usanze, quando un generale andava in guerra. Parlando di generali, permettetemi, se c'è un buon generale tipo Rommel o Montgomery, si vince, Napoleone si vince, vero? I fanti non possono fare niente, perdono la guerra senza un grande generale. Però il generale da solo non fa niente. E così anche la Chiesa del Signore, siamo chiamati a partecipare sotto il generale per eccellenza a combattere, ma questo generale di cui si parla nel versetto 15, questa era l'usanza al tempo dei Romani, ha spogliato i principati e le potenze, ecco il bottino che apparteneva al vincitore, guai ai vinti, come si diceva, perché il vincitore si prendeva tutto, addirittura anche una cosa che non esiste ai tempi nostri, può quasi per niente, anche gli schiavi, le stesse persone vinte diventavano schiave di chi aveva vinto, ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo come usavano, andavano a Roma, non so se avete visto le immagini con le catene, i re, popoli importanti, eserciti spogliati di tutte le loro armi, che dovevano camminare per Roma, tutti che ridevano, gridavano. Oh, Gesù ha fatto anche qui la stessa cosa. Dei demoni, della morte, delle malattie, di tutto quello che esiste attorno a noi, ha fatto un pubblico spettacolo, temporale, sei così forte, ma guarda, Gesù è più forte di te. Veleno, sei così forte, ma Gesù è più forte di te. Spada, sei così potente, ma Gesù è più potente di te. Diavolo, è la morte, l'ultima nemica di essere un pubblico spettacolo. E poi, dopo, diciamo, questo spettacolo, che il testo originale parla anche di una processione, anche da circo, trionfando su di loro per mezzo della croce, questo trionfo. La croce è il momento più vergognoso nella storia dell'uomo, però è pure il momento più trionfante nella storia dell'uomo, perché in quel momento Gesù ha trionfato su tutto. E pensiamo al bottino, pensiamo ai prigionieri, poi arriva il generalissimo, arriva il Signore Gesù in questa marcia trionfante, alla testa di un grande esercito, tutti che lo acclamano grande e potente. Questo è il nostro Signore Gesù. Qui abbiamo i livelli più alti, però vediamo che oltre ai livelli più alti, anzi per raggiungere questi livelli più alti, vediamo anche i punti più bassi dell'esperienza umana, ma anche dell'esperienza di colui che a pieno titolo poteva chiamarsi Dio. Gesù si è abbassato al punto di morire sulla croce perché questa vittoria fosse nostra. Ha dovuto vincere anche la morte e l'Hades. Ha vinto e oggi noi siamo nel trionfo e noi dobbiamo anche imparare sempre di più a basarci su il trionfo suo. Amen. Vogliamo alzare i piedi e preghiamo. Dopo vorrei invitare i musicisti a proporci un cantico trionfale, perché Gesù ha vinto, qualcuno che annuncia la vittoria che è nostra. Alleluia. Ma intanto vogliamo stare davanti al Signore e per adorare, alleluia, non il 161, un canto trionfale. Qualcuno ha detto i nostri inni non sono più inni di guerra, abbiamo messo tanto sentimentalismo anche nella nostra musica, vogliamo cantare un inno di vittoria. Ma mentre stiamo, mentre i musicisti si preparano, ognuno di voi stia davanti al Signore per conto proprio, contemplando l'umiliazione di Gesù e la morte di Gesù e la sua risurrezione. Perché Dio dice che se sei in Gesù, anche nella sua morte, anche nella sua sepoltura parteciperai anche alla sua risurrezione, parteciperai anche qui nel Friuli al suo trionfo su tutte le potenze. E questi comuni che ho nominato prima daranno gloria a Dio e molti altri ancora, mentre i figli producono altri figli. Vogliamo camminare nel trionfo di Dio. Alleluia. Alleluia. Gerusalemme di profondo nel 1900. Amen. Mandate gridi di gioia all'Eterno, o abitante di tutta la terra, perché abbiamo vinto oggi in questi ultimi momenti del culto, ma in questa giornata, in questi giorni, partecipiamo alla processione trionfale di Cristo, innalzando il suo nome. In un periodo gli hanno messo davanti le palme, lo hanno osannato, la Chiesa del Signore. Oggi devi conoscere il grido di trionfo, mentre il Messia entra nella sua eredità, non più montato su un puledro d'asino, ma su una cavalcatura maestosa, intravista appena nel libro dell'Apocalisse. Il credente deve vivere con il Cristo trionfante. E anche mentre cantiamo, se c'è un luogo della tua vita dove conosci la sconfitta, gioisci, rallegrati nel trionfo di Cristo e fa che il suo trionfo totale, trionfo non è una semplice vittoria, e quando il nemico viene schiacciato, distrutto, annientato, entra nel trionfo di Cristo, perché se tu sei in Lui, il suo trionfo sarà anche tuo.